Frida.
Blu come un'arancia.
Se veut cosse che daia, cosse da bei, cosse da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, cervelle de pe, tu magimo vin.
Ben ritrovati da Romano Giuffrida. Che il consumo eccessivo di carne sia nocivo alla salute sembra ormai confermato a livello internazionale da numerosissimi medici ed esperti di alimentazione. Negli ultimi anni però alle considerazioni di carattere salutistico se ne sono aggiunte altre di carattere etico. Nel mondo occidentale, si dice, con la molteplicità e varietà di alimenti a disposizione, uccidere animali per nutrirsene è una violenza inutile e testimonianza di una cultura antropocentrica messa ormai in discussione da molti. Come ci si rapportava al consumo di carne nel passato? Massimo Montanari, docente di storia dell'alimentazione alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna.
Il consumo della carne è sempre stato un punto delicato del regime alimentare, ovviamente perché presuppone l'uccisione di un animale, quindi un gesto che oggi, anche oggi, crea qualche problema, tant'è che si stanno sviluppando molti movimenti di scelte vegetariane che hanno una motivazione ideologica di tipo animalista, a cui poi si aggiungono quelle ambientaliste, quelle salutiste, tante altre cose del genere. Il mondo antico superò questo problema inventando la pratica del sacrificio, cioè il sacrificio rituale dove l'uccisione dell'animale avviene davanti alla divinità e assume per ciò stesso un carattere che libera dalla colpa, dal disagio, diciamo, facendo rientrare questo gesto nell'ambito del sacro. Nel mondo romano antico carne significa soprattutto ovini e anche maiali, ma soprattutto ovini. Nel Medioevo carne invece comincia a significare soprattutto maiale, il grande protagonista dell'alimentazione medievale è il maiale nell'Europa contadina, nell'Europa anche signorile. L'Europa del maiale che si contrappone in qualche modo al mondo islamico, dove il maiale è proibito, è bandito, e questo fa assumere a questo animale anche una forte connotazione identitaria per differenza. Sono forme identitarie che si costruiscono anche nella differenza con gli altri. Quindi, enfatizzando l'importanza che il maiale aveva nell'economia medievale, perché era un'economia molto basata anche sullo sfruttamento del bosco, della foresta, e nella foresta venivano allevati maiali in quantità. Erano risorse non da stalla, da allevamento chiuso, erano risorse da allevamento brado.
Massimo Montanari.
Il consumo di carne nei primi secoli del Medioevo è un consumo socialmente molto diffuso, proprio perché c'è un'economia della foresta che si affianca all'economia agricola. Poi, dalla fine del Medioevo in poi, questo consumo di carne a livello popolare tende a diminuire, perché diminuisce o cessa l'uso dell'incolto, l'uso dei pascoli naturali, l'uso della foresta, perché cominciano a crearsi degli allevamenti specializzati, perché la carne diventa più un oggetto di mercato che non di autoconsumo legato alla pastorizia. Sta di fatto che la carne comincia a qualificarsi dal punto di vista sociale come un cibo da ricchi. E dal Medioevo in avanti l'alimentazione popolare vede sempre più scomparire la carne dalla propria tavola, fino ad arrivare al minimo storico di questi consumi, che si colloca fra XVIII-XIX secolo, ma ancora in avanzato Novecento in molti paesi il consumo di carne da parte dei ceti popolari è minimo, mentre al contrario è un consumo che nei ceti alti è fortemente identificativo, identitario direi. A addirittura c'è stato chi ha scritto che la gotta, che è una malattia legata all'eccessivo consumo di carne, per i nobili europei del 600 e del 700 era una sorta di obbligo sociale. Che dire di fronte a questi comportamenti? Dire che in qualche modo dopo la rivoluzione che nel Novecento ha riportato la carne a disposizione di tutti, la gotta e le altre malattie circolatorie sono diventate accessibili a tutti, con molti problemi dal punto di vista della sanità sociale, ma è indubbio che l'aumento dei consumi di carne nel Novecento è stato, dal punto di vista della dieta popolare, uno dei cambiamenti più forti. Valutato da un punto di vista storico, è chiaro che si tratta di un recupero di desideri antichi, di comportamenti che si spiegano socialmente, si spiegano culturalmente e che poi richiedono nuove soluzioni perché pongono problemi nuovi.
Gli stufati, i succulenti, le patate al forno, i risotti, le scalope, la verdura in tonno, le ricette di torta appena pasticciate, i patè di fegato, il salmone rosso, lo champagne aragosta.
Rete 2.